Good afternoon.
Signore e signori, buonasera e benvenuti alla presentazione del risultati INWIT terza trimestre 2018. La parola a Michele Vitale. Signore e signori, buonasera. Buonasera e benvenuti alla presentazione dei risultati del terzo trimestre 2018. Insieme al CEO Gianni Ferigo abbiamo CFO Andrea Balzarini che vi daranno un aggiornamento sui risultati operativi e finanziari del terzo trimestre 2018. Come sempre poi la presentazione sarà seguita da una sessione di Q&A. Prendete ora nota della nostra policy di disclaimer, che è evidenziata alla slide 2. Desidero anche dire che i dati qui di seguito riportati fanno riferimento al financial statement del 30 settembre 2018. Adesso passiamo alla presentazione iniziando con la slide 3. Qui potete vedere che INWIT continua lungo la sua crescita. In termini di risultati, come potete vedere qui, il terzo trimestre 2018 è in linea con le attese in termini operativi finanziari. Il tenancy ratio è salito a 1,86. Parimenti, i ricavi sono cresciuti dell'8% raffrontati al terzo trimestre 2017, pienamente in linea con il nostro target mid-single digit. L'EBITDA registra un alto step-up positivo con una crescita del 14% in questo trimestre raffrontato allo stesso del 2017. Anche questo in linea con il nostro target di crescita dei low teens. Infine, per quanto riguarda l'FCF recurring, si registrano 28 milioni di euro nel trimestre, confermando così una decisa tendenza alla crescita di cash. E adesso do la parola a Giovanni Ferigo che vi illustrerà i punti salienti dei risultati del terzo trimestre 2018. Poi, come sempre, seguiranno delle domande dopo la presentazione. Potete registrarvi premendo asterisco 0. Vorrei ricordarvi che per dare modo a tutti di prendere parte al momento delle domande, ogni persona è autorizzata a una domanda. Grazie Giovanni, a te la parola. Grazie Michele. È un piacere essere qui oggi per parlare dei risultati dell'azienda. INWIT continua a registrare una redditività 2018 e questo ben oltre quelle che erano le aspettative anche solo di qualche mese fa, all'inizio dell'anno. Settembre è stato il mese del lancio della 5G con gli operatori che hanno settato un nuovo record mondiale nell'assa delle frequenze e che adesso lavorano sulla configurazione della futura installazione delle loro reti. E questo darà nuove opportunità di business nel futuro, pensando al densificarsi della macro e micro coverage, dell'edge computing e dell'IoT. Come potete vedere dalla slide 3, i ricavi e l'EBITDA sono pienamente in linea con il nostro target. In effetti, siamo riusciti a raggiungere un altro trimestre di risultati positivi e abbiamo posizionato la società per essere quindi pronta ad avvantaggiarsi di due grandi trend del settore, ovvero consolidamento del mercato e lancio del 5G. Cominciamo adesso con la slide 5 dedicata ai ricavi, un'altra crescita del mid-single digit. Questo risultato è stato ottenuto tra le altre in un periodo di transizione. Dopo l'asta, il 5G è diventato prioritario per tutti gli operatori radiomobili italiani. I nostri clienti stanno definendo i loro programmi di installazione 5G e di conseguenza stanno rivedendo l'installazione della rete 4G. Come potete vedere in questa slide, i nostri ricavi del terzo trimestre 2018 ammontano a 95 milioni di euro, che possono essere suddivisi in tre cluster principali. Ricavi dal Master Service Agreement con TIM, attinenti anche ai siti ereditati attraverso l'IPO, in aumento dell'1% rispetto al terzo trimestre 2017, causato dall'aumento di inflazione, tasso di inflazione come previsto dal contratto. Ricavi da altri operatori ed altri. Totale 25 milioni di euro nel terzo trimestre. E questi vengono essenzialmente dai tenant OLO, i nostri nostri clienti MNO e i nostri FWA, operatori Fixed Wireless Access. Qui abbiamo registrato un impatto negativo come previsto per Wind 3, poiché la fusione delle due reti separate Wind 3 in un'unica infrastruttura ha provocato alcune perdite di contratto. Però abbiamo cominciato anche a crescere ricavi dall'esperienza portoghese come parte industriale nella gestione dell'asset. La società ha nuovamente dimostrato la sua capacità di generare nuovi ricavi per poter controbilanciare qualsiasi andamento negativo. I ricavi da nuovi siti e nuovi servizi ammontano a 5 milioni di euro, registrando una crescita di 4 volte anno su anno. Questo risultato, come di consueto, deriva da nuovi siti costruiti e nuove opportunità di business come small cells e backhauling. In breve, il totale dei ricavi è aumentato di 7 milioni di euro rispetto al trimestre dell'anno scorso e quindi parliamo di un aumento dell'8%. Slide 6. Questa illustra la struttura delle nostre spese di esercizio. L'OPEX totale ammonta a 40 milioni di euro. Il suo andamento può essere meglio illustrato andandolo a suddividere in tre componenti principali. La componente più importante è quella dei costi del ground lease. E questo risultato registra un calo da quando c'è stato l'IPO e si spiega attraverso la riduzione del costo del ground lease, attraverso la rinegoziazione e l'acquisizione di terreni, malgrado l'aumento dei costi sostenuti per siti di nuova costruzione e small cells. Altre spese di esercizio che hanno un tipico andamento di alti e bassi e su questo trimestre hanno influito anche costi attinenti al lancio di DAS e altri costi minori, soprattutto quelli nell'ambito del G&A. Terza componente sono i costi di personale. Stiamo ridefinendo la nostra organizzazione per dare più figure alla forza commerciale attraverso l'acquisizione e lo sviluppo di competenze per rafforzare la nostra capacità di valorizzare il nostro asset, facendo leva sulla nostra expertise e la nostra capacità di first mover. L'APEX è leggermente superiore rispetto al stesso trimestre dell'anno scorso. In effetti, pur abbassando il costo di lease, malgrado il numero crescente di siti e di costi collegati ai nuovi business, siamo riusciti a ridefinire il profilo dell'azienda. Slide 7. Vorrei qui parlare dei KPIs principali che spiegano la nostra performance. A sinistra abbiamo i ricavi, i costi a destra. Ricavi. La media dei ricavi per sito conferma l'andamento al rialzo, registrando una crescita solida del 7% anno su anno o più 23% da quando c'è stata l'IPO. Il numero di punti di presenza diversi da team nuovamente è aumentato, questo soprattutto grazie all'aumento della componente FWA, e questo andamento dovrebbe rimanere stabile nel tempo grazie anche alla crescente domanda di servizi FWA e della nascita di nuovi attori. Di conseguenza, il tenancy ratio è aumentato ancora, che ha raggiunto 1,86 volte, in linea con il nostro target dell'anno. A tale riguardo è importante sottolineare anche l'accesso di Iliad tra i nostri tenants. Ad essere precisi, Inuit non ha ancora firmato un vero e proprio accordo meticoloso quadro per disciplinare la futura collaborazione, ma Iliad è diventata parte del nostro customer base grazie alla possibilità di sostituire i tenants Wind 3 come prestabilito fra queste due società. E la piena collaborazione con Iliad non ha ancora raggiunto il suo apice e dal 2019 ci aspettiamo che l'impatto economico diventi più visibile sul nostro bilancio. E qui abbiamo i risultati raggiunti in termini di rinegoziazione e di acquisizione di terreni e il loro impatto sul costo, sul lease cost per sito. Come potete vedere, noi abbiamo continuato la nostra attività di rinegoziazione di acquisizione terreni, riducendo il nostro costo medio di lease di sotto di 11,6 mila euro per sito. Anche se sta diventando sempre più difficile, noi stiamo ancora andando avanti nella rinegoziazione dei contratti o sull'acquisizione di terreni. Slide 8. Vorrei qui riassumere quanto raggiunto in termini di business deployment. Allora, terzo trimestre possiamo dire che vi è una crescita a tre cifre in tutti e tre i business. Abbiamo quasi raddoppiato i nuovi siti costruiti in un anno, abbiamo moltiplicato per di tre volte la quantità di small cells e di DAS installate, moltiplicato per nove volte la quantità di links in backhauling. In termini di nuovi siti, abbiamo installato più di 200 siti nel giro di un anno. Abbiamo raggiunto 450 built-to-suit siti e un raggiungimento di 500 siti da costruire entro la fine del 2018. I KPI Small Cells riflettono un cambiamento della nostra strategia focalizzata sulla costruzione di small cells multi-tenant già predisposte per 5G invece di quelle attuali monotenant 4G. L'aumento legato soprattutto dalla tecnologia DAS che era già multi-tenant sin dall'inizio. In effetti il tenancy ratio delle unità remote multi-tenant operative oggi è già maggiore di un fattore di 2. Sul backhauling siamo fedeli al nostro target e diciamo che lo sforzo principale qui è sul backload. Possiamo dire quindi che i motivi legati alla nostra strategia di investimento sono ancora lì e sono diciamo ulteriormente rafforzate, ovvero continuo aumento del mobile data traffic guidato dalla nuova applicazione video cresciuta al 50% all'anno. Mobile operators stanno spingendo la data domanda aumentando l'aumento dei bundles. Oggi abbiamo delle offerte in Italia che racchiudono 30, 40, 50 gigabyte al mese. I data traffic continuano a essere generati soprattutto indoor, più dell'80% del mobile data traffic è indoor. E poi la tecnologia Massive MIMO non è in grado di valorizzare l'efficienza delle frequenze. Oggi 85% dei casi la copertura indoor è gestita da una antenna outdoor. Può funzionare a 900 MHz. Ma alla nuova frequenza 3.5 è estremamente difficile.
Aspetta. Quindi possiamo prevedere un'ottimizzazione della copertura outdoor macro a livello di torri, ma le torri ospiteranno anche le antenne 5G che sono più grandi, più pesanti e questo porterà ad un aumento ulteriore dei ricavi. Ci sarà una forte domanda della copertura mobile, soprattutto negli ambienti indoor e small cells e DAS. Ci sono diversi studi su questa domanda che prevedono un aumento da 10 a 25 volte il numero di small cells nei macro siti. Questo implica una grossa opportunità per un tower operator che in Italia è leader a livello di small cell e DAS deployment e installazione DAS. Ci sarà bisogno di una maggiore connettività di fibra ottica, backhauling per il 100% dei siti. Questo per via del fatto che i radio link non sono sufficienti per il 5G. Slide 9. Prima di lasciare la parola alla presentazione degli aspetti finanziari e dei risultati del terzo trimestre 2018, è importante sottolineare quanto segue. In primo luogo abbiamo raggiunto il 14° trimestre in crescita di fila. Non dobbiamo comunque sederci sugli allori perché questi risultati non vanno dati per scontati. Indipendentemente da ciò che succederà, Inuit continuerà a dimostrare la sua capacità nel, nell'ottenere un'eccezionale redditività mantenendo un profilo di rischio basso. Seconda cosa, Portogallo. Il nostro approccio nel trovare nuove linee di business è evidente nell'esperienza portoghese, dove abbiamo iniziato a monetizzare la nostra capacità nel gestire le tower cos anche all'estero. In terzo luogo abbiamo cifre finanziarie importanti. In quarto luogo confermiamo il nostro plan guidance. Infine vorrei sottolineare come l'installazione 5G possa avere un impatto positivo. Come tutti quanti sanno, le MNO hanno speso enormi cifre per l'asta delle frequenze 5G e ora devono accelerare l'installazione della rete affinché possano avere un ritorno di investimento. Questo significa maggiore domanda nelle torri esistenti per via dell'upgrade 5G della rete esistente con antenne più grosse, più pesanti, domanda per nuovi siti, nuove small cells per una maggiore densificazione, presenza di case di uso verticale 5G con i clienti che chiederanno di essere ospitati sulle nostre torri. Oggi possiamo vedere anche altri esempi, smart cities, l'industria dei droni, sono tutti settori ai quali guardiamo con interesse. Prima di lasciare la parola a Andrea per gli aspetti finanziari, vorrei sottolineare questo. Vedo grosse opportunità per lo sviluppo futuro e comunque sia noi continuiamo a focalizzarci sul mantenere la leadership nel nostro core business. Grazie Giovanni, grazie, buon pomeriggio. Vorrei iniziare rivedendo i risultati dei primi 9 mesi e i KPI principali. I ricavi ammontano a 284 milioni di euro e spese operative a 122 milioni di euro. E l'EBITDA quindi è stato pari a 162,3 milioni di euro. L'utile netto ammonta a 105,7 milioni di euro. E gli investimenti in questo trimestre ammontavano a 36,2 milioni di euro. Per quanto riguarda il cash flow, la forte performance in EBITDA ha portato il recurring free cash flow a quasi 129,5 milioni di euro. In soli 3 trimestri del 2018 abbiamo fatto più di quanto fatto nell'intero anno 2017. Analizzando questi dati in maggior dettaglio, vale la pena sottolineare quanto segue. In primo luogo, una forte performance top line con ricavi in aumento a quasi 8,5% anno su anno. In secondo luogo, un calo degli OPEX, delle spese operative, nonostante i costi sostenuti per sviluppare nuove linee di business e l'assunzione di nuove personale per gestirle, grazie a un calo del 3,4% nei costi di ground lease. Infine abbiamo un notevole aumento dell'EBITDA a quasi 17% anno su anno. L'utile netto per il periodo ha totalizzato 105,7 milioni di euro, ovvero una crescita del 15% rispetto ai primi 9 mesi del 2017. Slide 12. Vediamo lo storico, il nostro storico delle performance economiche dal 2015 ad oggi. Come potete vedere, l'EBITDA ha continuato a crescere costantemente. Siamo passati da 108 milioni di euro nel 2015 agli attuali 162 milioni di euro, ovvero un aumento del 50% a partire dall'IPO e un aumento del 17% anno su anno. Il margine EBITDA è aumentato costantemente dal 45% nei primi 9 mesi del 2015 al 57% in questi primi 9 mesi del 2018. È facile spiegare perché, considerando che la nostra struttura di costi fondamentalmente si basa su costi fissi, i ricavi dai nuovi tenant diventano direttamente EBITDA e questo ci permette di aumentare i margini. Per meglio comprendere questi risultati vorrei sottolineare quanto fortemente correlati sia il nostro margine EBITDA e il nostro tenancy ratio, come questo si vede nella crescita di questo ratio da 1,6 a 1,86. Questi risultati EBITDA sono dovuti a un forte sforzo commerciale sia nei business tradizionali che nei nuovi business. E questo si può vedere nei nostri investimenti, che sono aumentati da 30 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2017 a 36 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2018. 91% delle spese di esercizio sono state dedicate allo sviluppo di nuovi business. Ovviamente la performance del CAPEX riflette la revisione della strategia dell'installazione Small Cells, come annunciato quando sono stati comunicati i risultati del primo semestre a luglio. Guardando al futuro, considerando i nostri piani e la voglia degli MNO di investire nella rete 5G, sono convinto che andremo avanti su questo percorso di investimenti. A livello di recurring free cash flow, nei primi 9 mesi 2018 abbiamo raggiunto 130 milioni di euro, è un aumento del 58% anno su anno. Va comunque notato che questo è dovuto anche ad alcune imposte aggiuntive pagate nel 2017. Slide 13. Abbiamo il nostro utile netto nei primi 9 mesi, quasi 106 milioni di euro, ovvero un aumento anno su anno del 15%. Questo aumento nell'utile netto è dovuto principalmente all'aumento dell'8% in ricavi e 17% dell'aumento dell'EBITDA. I primi nove mesi il margine EBITDA è stato pari a ben 57% e il margine EBIT a un ben 53%. Per quanto riguarda imposte e oneri passivi, come vediamo dalla slide, imposte PNL nei 9 mesi hanno totalizzato 42 milioni di euro con un'aliquota fiscale del 28% e oneri passivi hanno totalizzato circa 3 milioni di euro. Slide 14. C'è il nostro cash flow alla fine di settembre. Il CAPEX rollout è in linea con il piano di investimenti. In questi 9 mesi abbiamo investito 36 milioni di euro, dedicati principalmente alla nostra espansione, penso all'acquisizione di terreno, nuovi siti, backhauling e installazione di small cells. La porzione maggiore è stata dedicata all'acquisizione di terreni. Per quanto riguarda le small cells, una parte dello sforzo è stato posticipato al 2019-2020. A livello di esborso fiscale abbiamo pagato 26 milioni di euro. Veniamo al capitale operativo. C'è un andamento fluttuante. Questa volta è stato negativo di circa 4 milioni di euro, come era un anno fa. Infatti il trend annuale finora può essere confermato e definito neutro. Abbiamo generato comunque un cash flow to equity positivo, totalizzando 95 milioni di euro, ovvero un aumento del 60% anno su anno. Infine, in questi primi 9 mesi abbiamo raggiunto un recurring free cash flow di circa 130 milioni di euro. È un aumento del 60% rispetto all'anno scorso, come già fatto notare. L'ultima slide 15, ci fornisce una panoramica del nostro bilancio al 30 settembre 2018. Alla fine dell'ultimo trimestre la posizione finanziaria netta era pari a 65 milioni di euro. L'attuale situazione porta a un rapporto debito netto EBITDA di 0,3, che lascia praticamente intatta la nostra leva finanziaria, che a sua volta può giocare un ruolo positivo in caso di M&A. Nonostante il generoso dividendo di maggio, le riserve distribuibili sono pari a 794 milioni di euro a fine trimestre, che corrispondono più o meno a 1,3 euro ad azione. Lascio ora di nuovo la parola a Michele per la prossima parte. Grazie Andrea. Possiamo ora passare alla sessione Q&A, nella quale il CEO Giovanni Ferigo e il CFO Andrea Balzarini risponderanno alle vostre domande. È permessa una domanda a persona. È aperta ora la sessione Q&A. Prima domanda. Simon Coase, Barclays. Buonasera, grazie. Per quanto riguarda l'asta, c'è stato un po' un rallentamento nel tenancy ratio all'inizio dell'anno, poi si è un po' ripreso più avanti. Mi chiedo, state già parlando dell'installazione della rete per queste frequenze, per accelerare magari in futuro? Come ha detto, l'asta 5G in Italia è stata quella con le cifre maggiori e ora dobbiamo definire le priorità per lo sviluppo e l'installazione della nuova rete. Stiamo lavorando con loro per definire le priorità e i servizi della rete 5G.
Next question.
Fabio Pavan, Mediobanca. A lei la parola. Buonasera. Grazie per poter fare questa domanda e grazie anche per gli ottimi risultati. Giovanni, all'inizio della tua presentazione parlavi dei nuovi potenziali, cioè ho sentito parlare di Vodafone, di Wind, come altri potenziali che potremmo andare a rivedere la loro strategia sulle torri. Quindi la mia domanda è, lei, quale penso potrebbero essere gli eventi nel prossimo futuro? E se voi avreste un interesse anche su una partecipazione di minoranza in questo portafoglio di torri. Grazie.
Okay, thank you. I start from the last.
Grazie, parto dall'ultima domanda. Noi non siamo interessati a partecipare in un ordine di minoranza di Wind 3. Noi non riteniamo interessante questo asset. Per quanto riguarda il resto della domanda, in Italia adesso c'è una situazione un po' complessa perché noi abbiamo 4 MNO e 4 tower operators, Inwit, Cellnex, Wind e Vodafone. Quindi praticamente il mercato andrà verso un consolidamento e vorrei sottolineare che Inwit sarà sicuramente un attore molto importante. Ecco, vorrei anche dire che le Vodafone Towers sono una questione sicuramente molto interessante. Grazie.
Prossima domanda, Albert Rangier Kempen. Grazie. Mi chiedevo qual è lo status attuale per quanto riguarda l'acquisizione terreni, perché nelle slide che abbiamo visto vediamo 400-800 siti rinegoziati e acquisiti. Qual è la situazione a livello di siti acquisiti e siti rinegoziati? Grazie. La risposta, non risponderò solo con cifre, penso che la riduzione dei costi per noi è un chiodo fisso e l'acquisizione di terreni è una delle leve che ci permetterà di andare avanti su questo percorso e di portare avanti la policy della società. Sì, questo l'ho capito, sto cercando di capire attualmente la situazione per quanto riguarda l'obiettivo del 2020 dell'acquisire 1500 siti. Questo aspetto fa parte di una strategia più ampia. Siamo comunque in linea con la guidance che abbiamo fornito al mercato. Quindi le attività in corso ci stanno portando dei risultati molto chiari anche in questo terzo trimestre. Siamo in linea con le attese e siamo in linea con questa politica di riduzione dei costi. Grazie. Mike Idigdi, magari. Grazie. Può descrivere meglio la strategia Small Cell? Ha rallentato, sta rallentando o in qualche modo è posticipato? Questo cosa significa a livello di CAPEX e la strategia futura di Small Cells? Grazie. Stiamo posticipando l'installazione di molte installazioni Small Cell, perché molte di quelle sono disponibili sul mercato, ora sono solo monotenant per il mercato 4G. Nel giro di alcune settimane, alcuni mesi, saranno disponibili le small cell multitenant predisposte per 5G. Quindi la pressione che c'è in Italia nello sviluppo di servizi 5G rappresenta per noi un'ottima opportunità per procedere con l'installazione delle celle small cells predisposte a 5G per mantenere la nostra posizione di first mover, che facciamo noi la prima mossa. Quindi a livello di CAPEX stiamo acquistando ora il primo prototipo di nuove small cells, lo stiamo testando e poi lo installeremo anche a seconda della domanda degli MNO.
Thank you. Next question comes from
Jeff Stern, Jeffries, a lei la parola. Grazie, volevo tornare sul discorso del consolidamento e volevo un po' fare l'avvocato del diavolo per un attimo. Il fatto che TI ha investito molto di più di quello che inizialmente aveva previsto nel 5G ha chiuso praticamente la porta all'idea di Edwin che potrebbe andare verso le Towers Vodafone o altre. E però se chiude la porta al bidding per queste Towers, questo non significa forse anche chiudere la porta a che Inuit partecipi a qualsiasi forma di consolidamento nell'industria?
Absolutely.
No, assolutamente. Noi perseguiamo qualsiasi opportunità industriale interessante nel mercato. Vodafone è una di queste.
But if I could challenge.
Sì, però se posso ribadire, però i numeri che sono apparsi nel settore pubblico, si parlava di 1 miliardo come dati, 1 miliardo per le torri. Voi avete 1 miliardo che potreste spendere in una M&A? Avete questo mandato dal TI?
Okay, let me say now we are
siamo in attesa di valutare meglio di questa opportunità e al momento giusto le analizzeremo più in dettaglio. Questa opportunità potrebbe riguardare Vodafone o la maggioranza delle torri Wind. Attualmente non abbiamo notizie ufficiali. Ma pensate che Telecom Italia vi permetterà di avere leva per acquistare torri? Sì, assolutamente sì. Grazie. Prossima domanda, Bas Patel, Morgan Stanley. Grazie. Il governo italiano ha ottenuto 4 miliardi di euro dall'asta 5G. Quali saranno i tempi per gli operatori italiani? Come procederanno gli investimenti in Italia? Posso dirvi che il governo italiano ha ottenuto 6,5 miliardi di euro da questa asta, quindi davvero una grossa somma. E questo spingerà tutti gli MNO a iniziare il rollout dei servizi e della rete il più presto possibile per raggiungere quanto prima un ritorno di investimento, perché l'uso delle frequenze sarà permesso per 19 anni. Grazie. Prossima domanda. Luigi Minerva, HSBC. Buon pomeriggio, grazie per... La domanda è un follow-up. La domanda riguarda Olo e ricavi. In terzo trimestre avete raggiunto 23, ma senza il Portogallo sarebbe 21. Rispetto a 22 nello stesso trimestre l'anno scorso, quindi se può darci maggiori dettagli circa la previsione dei ricavi in questa linea di business, e se Wind 3 come può essere correlato alla rete integrata Wind 3 e come questo può condizionare i ricavi nei prossimi trimestri. E il follow-up riguarda M&A, ha detto che non siete interessati in una quota di minoranza in un nuovo operatore. Volevo chiedere, invece una quota di maggioranza vi interessa? Vi interessa essere il socio di maggioranza in una nuova fusione? Sono Andrea e risponderò per quanto riguarda Olo, ricavi Olo e altri. Anzitutto volevo darvi alcune cifre. 24,8 milioni è la cifra per ricavi Olo ed altri nel terzo trimestre, incluso il Portogallo. 23 è già al netto del Portogallo, quindi circa altri 2 milioni ci fa vedere un trend che ha un po' subito i problemi che sono stati descritti da Giovanni per quanto riguarda l'integrazione della rete Wind 3 e ciò che sta succedendo con l'installazione della rete 5G che gli operatori dovranno gestire al più presto. Tuttavia il trend generale ci conforta e prevediamo di risalire nel futuro prossimo. Quindi è solo un momento, è solo un effetto temporaneo, non sarà interamente limitato al terzo trimestre, ma non c'è nulla di preoccupante a livello di trend generale e non siamo preoccupati perché in futuro prevediamo di riaccelerare. Per quanto riguarda le torri Wind, siamo potenzialmente interessati nella maggioranza, una quota di maggioranza di questo asset, perché siamo interessati appunto a formare sinergia, però sono più interessanti a livello industriale le torri Vodafone.
Grazie mille.
Next question comes from Mr. Ben Rickert.
Mr. Rickert, grazie per poter fare la domanda. Mi chiedo se alcuni di voi può parlare del CAPEX per i prossimi tre anni. Avete parlato di 300 milioni di euro tra il 2018 e il 2020. Attualmente il CAPEX è leggermente inferiore rispetto a questi dati, quindi quanto pensate che ci possa essere una ripresa del CAPEX e potrete spiegarmi anche perché c'è stato un certo rallentamento nel CAPEX ad oggi? Grazie. Per quanto riguarda il CAPEX, ho detto già più volte che le small cells, diciamo, abbiamo fermato lo sviluppo small cells del nuovo DAS perché stiamo aspettando, diciamo, i nuovi vendors di quelle nuove che sono predisposte a 5G. Quindi per l'anno prossimo noi investiremo somme importanti nel DAS small cells
e nella connettività fibra ottica per permettere alle nostre torri di essere pienamente in linea con le esigenze dei mobile operator in termini di consumo dati. Quindi ribadiamo con fermezza il nostro plan guidance per quanto riguarda il CAPEX. Grazie.
Next question comes.
Prossima domanda. Florian Michi, Bank of America. Buon pomeriggio. Grazie. Vorrei sapere qualcosa della resa dei tenancy. Gli operatori vogliono magari provare nuove tecnologie, Massive MIMO. Potete descrivere in maggior dettaglio e fornire alcune cifre circa l'opportunità nelle nuovi servizi, nuovi tenant, e il peso delle nuove torri e potenzialmente se si possono avere anche i tempi. Grazie. Le antenne 5G sono più grandi, più pesanti, e la tecnologia Massive MIMO ci costringerà a rafforzare e rinnovare i nostri siti. Attualmente in Italia gli operatori di telefonia mobile stanno definendo le priorità a livello di copertura, a livello di rilevanza dei siti dove installare le reti 5G. Quindi stiamo lavorando insieme per definire, per capire meglio quali siano le priorità. A livello di business e servizi, credo che nel primo semestre dell'anno prossimo vedremo le prime installazioni e il lancio dei servizi 5G. E sono convinto che più che nei siti outdoor saremmo impegnati nella copertura indoor tramite small cells e DAS. Credo che nel primo semestre vedremo davvero di cosa si tratta l'installazione 5G e coglieremo le dovute opportunità. Grazie.
Next question comes from Mr.
Andrea De Vita, Banca Agros. Grazie. Mi chiedo se con i nuovi apparati 5G, oltre al discorso della tempistica del rollout, se c'è una differenza anche in termini di economia, diciamo, delle torri, ovvero si parla CAPEX era da 10 a 20 K, mentre quello unitario da 5 a 7 mila per annum. Quindi mi chiedo se saranno più costose, se possono avere un ritorno anche maggiore.
Ok, the new equipment for the
i nuovi apparati per i 5G in termini di outdoor
investment by
hanno bisogno di investimenti maggiori e quindi il CAPEX avrà maggiori ricavi e il 5G quindi ci dovrebbe permettere di avere maggiori ricavi in quanto abbiamo delle idee appunto per rinnovare completamente le reti nuove 5G che verranno installate. Io facevo riferimento a small cells, mi scuso. Ah, small cells. Small cells. Ah. Per quanto riguarda le small cells, il traffico indoor in costante crescita, ci sono molte offerte, diciamo, illimitate in termini di consumo dati. Quindi ci vuole una bella attenzione su questo argomento. Il numero di small cells che verrà installato dovrebbe ridurre il costo alla fine. Ad oggi il costo delle antenne o small cells predisposte a 5G è più elevato, ma quando la quantità sarà più importante, allora il prezzo sarà uguale a quello dei monotenon small cells 4G.
Grazie.
Ok, Andrea.
Grazie, questa è stata l'ultima domanda. Grazie per aver partecipato a questa conference call. Ci ha fatto piacere avervi con noi e vi auguriamo una buona serata.
Gentlemen, the conference is over.
La conferenza è finita. Grazie.